Ecco,
sì.
Il sistema della bomba. E invece ce l'avevate invece di quelli da mettere nel fucile lancia lacrimogene, per intenderci?
È la stessa
della bomba a mano?
Quando viene utilizzata, okay, viene utilizzata allo stesso modo, si toglie in realtà la spoletta sopra, si infila nel tromboncino Energal, che è un pezzo di ferro in questo modo, la spoletta rimane agganciata dentro il tromboncino, quando la pressione dei gas la spinge, chiaramente la spoletta si libera, accende l'innesco alto e c'è la partenza. Mentre viaggia si accende, quindi quando è arrivato già acceso.
Senta un attimo, mi può spiegare allora queste, le leggo a contestazione, le difformità rispetto alle dichiarazioni precedenti. Lei sta parlando del personale del materiale che ha distribuito lei. Dice, quindi sta parlando solo del servizio centrale traduzioni. Dice, tra il mercoledì e il giovedì io stesso ho distribuito al personale delle traduzioni dei giubbotti tattici di colore nero multitask con guanti antitaglio nere e manette monouso di colore giallo. In questi giubbotti non c'erano spray OC. Si tratta di estratto di peperoncino di cayenne diluito con alcol naturale e acqua. Questi spray erano invece a disposizione del GOM nei loro gilet tattici ritirati o a Cairo o a Roma.
Sto leggendo adesso la dottoressa.
Sì. Ho premesso questa spiegazione tecnica per chiarire la differenza. Adesso vorrei capire,
nei gilet tattici, ribadisco, c'era CSCN, non OC, perché l'OC non ce l'hanno autorizzato.
Chiedo scusa, però questo CSCN era a disposizione anche del servizio centrale traduzioni.
Sì, ce l'avevo io dentro gli automezzi.
Allora, mi scusi, per quale motivo ci ha tenuto a fare invece in queste dichiarazioni una differenziazione tra... io capisco che ci si possa sbagliare tra il gas CS e il gas CN, chi ha verbalizzato può essersi sbagliato.
È una verbalizzazione in forma riassuntiva, Presidente, ad onore del vero, quindi
certo,
posso anche essermi sbagliato, per carità. No. Se vogliamo possiamo sentire la registrazione, io l'avevo registrato.
Io ricordo che con il dottore abbiamo parlato parecchio di proprio di questi prodotti.
Perché questo è un verbale riassuntivo, devo dare atto di questo.
No, ma infatti io dico, ci si può forse errare su CSCN, è un po' più difficile inventarsi completamente che ci sia una differenza di, una differenza tra ciò che hanno i GOM e ciò che hanno invece il Servizio Centrale Traduzioni. Segnalo che due righe sotto, cioè un po' di pagine sotto, c'è un altro punto, no? Dove c'è scritto, sono quindi certo del fatto che non vi fossero spray, ribadisco per quel che so, questi spray li avevano solo gli uomini del GOM. Questo è un secondo punto.
Ma guardi,
poi...
devo chiarire questo punto. Cioè, abbiamo parlato parecchio di questi prodotti, quindi in realtà stavamo parlando CS, come abbiamo fatto oggi, CN, spray... chiaramente può darsi che nel parlare ho citato spray, la bomboletta, così genericamente, perché genericamente comunque cito spray tutti, oppure cito aggressivi chimici tutti, l'abbiamo fatto anche prima, quando si parla di aggressivo chimico poi ho chiarito no, però in realtà l'OC non è un aggressivo chimico, è un prodotto naturale, quindi non lo possiamo catalogare nella categoria degli aggressivi chimici. Genericamente è chiaro, parliamo di aggressivi chimici, però non è così. Così quando stavamo parlando, probabilmente stavamo parlando di spray e si è continuato a parlare di spray anche se parlavamo di CSCN, perché non assolutamente non... Insomma, può essere stato un errore, ma non ci sta.
Io continuo a non capire per quale motivo, tre volte, perché poi anche in fondo dice sono sicuro di quello che ho detto circa gli spray e gli sfogliagente, ribadisco che il personale del GOM aveva gli spray, e questa è l'ultima frase, la terza volta che ribadisce
che aveva gli aggressivi dentro il giubbetto, lo c'aveva.
Ecco, chiedo scusa, però ora poi può darsi che si utilizzino linguaggi diversi, però lo spray normalmente si intende il nebulizzatore, mentre il...
No, non obbligatorio.
No?
No.
cioè per lei è spray anche il gas lacrimogeno sparato, lo chiama spray, questa è una domanda.
Ho già detto prima che anche lo spray può essere utilizzato con altre formule di erogazione, quindi può essere utilizzato sia nebulizzato sia come getto balistico, quindi un getto che può arrivare da me a lei e anche più, sia come schiuma da cospargere direttamente sul volto, quindi già queste sono tre delle versioni. Può essere utilizzato anche lanciato a distanza, perché lo stesso spray va chiuso in contenitori che vengono utilizzati con le armi e quindi può essere lanciato anche a distanza. Le formule di erogazione sono tante.
Comunque non sa dare una spiegazione di questa differenza di...
Questa è già risposta, ha dato le spiegazioni e il mi ha riconosciuto che probabilmente si è trattato di una cattiva verbalizzazione, altrimenti sentiamo...
Veramente non credo che sia questo. No, ho detto, è stata una verbalizzazione in forma riassuntiva, punto e basta, dico, se vogliamo possiamo andare a...
questo punto c'è una richiesta specifica della difesa, così chiariamo una volta per tutte il dubbio.
Abbiamo parlato per circa due ore, qualcosa, due ore e mezza, si è dilagato un poco in tutta la discussione per cercare di chiarire proprio tutte questi dubbi che erano sorti in relazione. Nel parlare può darsi pure che citando genericamente ho detto questo non significa che noi avevamo questi prodotti, né tantomeno che qualcuno se li compra perché costano un sacco di soldi. Di conseguenza la roba che è stata usata per il G8 l'ha pagata tutta l'amministrazione, risulta in fattura, non ci sono fatture d'acquisto relativamente agli OC prima del G8. Non ce ne sono, delle altre cose sì, ve lo dico perché chiaramente credo che ce l'avete agli atti, ci sono fatture di questo, non è stato assolutamente acquistato. Fermo restando che gli spray OC ad oggi li trovate in farmacia, possono essere comprati dappertutto proprio perché sono prodotti che sono stati classificati come prodotti non letali. Quindi che non danno nessun tipo di danno. Gli spray ormai di tutte le forme
sono di libera vendita.
C'è da precisare una cosa, che alcuni sono stati classificati dalla Commissione Armi come armamento di auto, come attrezzo, non armamento, di autodifesa, mentre altri non sono stati mai vagliati dalla Commissione Armi, però sono in commercio. Quindi questo è un dato certo, ripeto, vi posso dare questi dati perché il primo in Italia 10 anni fa a parlare di questi prodotti non letali sono stato io, quindi ne ho fatto anche degli studi, ho pubblicato delle cose, quindi vi sto dando dei dati certi relativamente a questi prodotti.
Ispettore, per riassumere, allora, gli aggressivi chimici che erano in dotazione nei giubbotti erano sotto forma, cioè, di spray, diciamo, individuale?
No, erano delle bombole che vanno lanciate.
Ecco,
erano quindi una più o meno alla dimensione, che ne so, 3 cm di diametro per 12-13 cm d'altezza, un'altra era leggermente più grossa, ma l'altezza era la stessa, quindi era la triple.
Quindi solo nel formato da lancio.
Da lancio, sì. Da lancio o a mano o con fucile, ma da lancio comunque, non da
nebulizzare, schiacciando, ecco, col pollice.
Ma ripeto, da noi non ci sono stati utilizzi di armamento, nessun tipo di utilizzo segnalato dal personale in genere, perché se c'era un utilizzo di qualche cosa di questo, comunque mi doveva risultare nello scarico, quando ho ripreso in consegna ho riconsegnato il materiale. Quindi non è stato mai utilizzato nulla, se non lo scontro che c'è stato con noi, e stavo io a Forte San Giuliano, diretto con i manifestanti, non c'è stato altro, per quanto io conosca, insomma, sia di mia conoscenza.
Sono altre domande?
C'è un'altra domanda.
Sì, volevo fare il mio intervento, nel senso che il Pubblico Ministero parla di verbalizzazione riassuntiva, da quello che oggi dice il test si tratta di cattiva verbalizzazione, perché le contestazioni che sono state fatte dal Pubblico Ministero sull'uso dello spray di OC pacificamente non è avvenuto, quindi si tratta di cattiva verbalizzazione. Siccome abbiamo la registrazione chiedo che venga sentita, per vedere se è una cattiva verbalizzazione oppure no.
Ma posso chiedere una cosa io? Ma noi abbiamo utilizzato queste cose o qualcun altro? Perché a me sorge questo dubbio.
Ma beh, adesso questa lei ha dichiarato che sono stati utilizzati gli spray OC dal servizio dei GOP.
No, sono stati io questo, che sono stati utilizzati.
Questo lei ha dichiarato.
Capisco che non lo
dichiarato. Che li avevano in dotazione. Lei ha dichiarato.
Non è stato utilizzato niente, non solo gli spray.
Sì, però quando lei è stato sentito dalla verbalizzazione che le ha letto qui il Ministero, avrebbe dichiarato di aver dato ai GOM degli spray contenenti OC. Quindi questo è il punto.
Non mi, cioè, parlando, potremmo aver parlato di questo, ripeto, discutendo di tutto questo prodotto, potremmo aver citato, posso aver citato genericamente, portavamo nei gilet, ma non, non mi pare di aver detto quanto trascritto nello specifico. Ecco, quindi, non, no.
Quindi è una cattiva verbalizzazione.
Abbiamo la cassetta, la registrazione?
Sì, sì, ce l'abbiamo, possiamo recuperarle su nel fascicolo.
Non possiamo sentirla limitatamente a alle parti, perché tutta forse...
No, ne abbiamo una cassetta, dobbiamo chissà dov'è, dobbiamo metterla dentro e sentirla. Ma se il PM può fare un'osservazione, io ho detto che io avevo verbalizzato in forma riassuntiva, l'ho verbalizzata io, ovviamente me ne assumo la responsabilità, posso benissimo essermi, ammetto che posso essermi sbagliato, non lo so, il testo oggi mi sembra che abbia chiarito, io non, sinceramente non vedo tutta questa esigenza, perché si parlava di spray, posso non avere citato, mi sembra che il testo sia stato chiaro, poi la verbalizzazione è lì, io per carità. Però a me pare che alla luce delle precisazioni che ha fornito il testo in questo momento non sia proprio necessario.
Presidente, chiedo scusa. Prima che il Tribunale decida, volevo solo iniziare avvocato Refice che si associa alla richiesta istruttoria del collega Pischedda.
Possiamo acquisire la cassetta se c'è l'accordo delle parti, poi se si può. Non di tutta però.
Il problema è che anche il trascrittore non possiamo dare un incarico al trascrittore che oltre che perito trascrittore diventa perito sulla prova. Si può disporre la trascrizione integrale a quel punto.
Allora, il Tribunale, ritenuta l'opportunità, dispone che si proceda alla trascrizione integrale della registrazione dell'interrogatorio reso dal test al pubblico ministero in data
25 novembre 2003.
Allora, nominando per tale 25 novembre 2003.
Nominando
per tale
convente.
Come l'abbiamo messo?
Allora, signora sì, il numero delle cassette, se, allora dunque, perché così abbiamo il riferimento rispetto al verbale, è stata registrata cassette numero 55493/2003, sono due, audizione Manzo parte prima, audizione Manzo parte seconda. E l'ufficio del pubblico ministero si impegna a consegnare l'udienza di domani. Va bene.
No, se riusciamo. Domani non ci impegniamo perché dobbiamo cercarla. Comunque.
Quando viene? Quando date l'incarico? Venerdì? Venerdì. Mm. Possiamo fare anche lunedì prossimo, così abbiamo un po' più di tempo per cercare. Lunedì prossimo. Presidente, volevamo far presente che comunque il verbale è stato sempre riletto al test prima della sottoscrizione, quindi l'abbiamo anche riletto.
Dispone che il perito allora venga convocato. Per il giorno 23 gennaio, sì, siamo ore 9, allora, e dispone che il PM per tale data metta a disposizione la cassetta da trascrivere. Bene, possiamo proseguire.
Ispettore, buongiorno, avvocato Refice.
Buongiorno.
Al di là del contenuto dei gas e degli spray, ora in questo momento a me non interessa più quale sigla era, vorrei che lei mi rispondesse a questa domanda: se questi spray, qualunque essi fossero, erano nella disponibilità fisica del personale del nucleo traduzione o se erano sul furgone blindato?
Allora, una parte, mi pare il caposcorta, il caposcorta probabilmente qualcosa ce l'aveva addosso nel gilet tattico, ma non mi ricordo che furono dati. Se l'abbiamo dati, non durante il GO, cioè non durante l'operazione, ma erano state consegnate prima, perché mi pare che prima abbiamo dato al caposcorta una maschera, poi l'abbiamo dovuto potenziare, per cui se ce l'aveva poteva avercelo il caposcorta come traduzione.
Ma il caposcorta quindi del...
Dei vari uomini, perché ogni caposcorta aveva degli uomini.
E gli altri invece erano nel furgone che è mai stato aperto o meno?
Il furgone stava là, stavano gli uomini, per cui ci si poteva entrare, solo che per tirare fuori la roba ci serviva l'autorizzazione a distribuire.
No, perché lei fu molto preciso nella testimonianza, almeno le contesta, che questo materiale è mai stato di Azzo Bolzaneto, dove non è mai stato aperto l'automezzo perché non ce n'era necessità.
Non c'è stato.
Quindi il furgone, lei oggi ci dice che era aperto?
No,
questo F5513.
No, aperto è anche l'autista ci si mette seduto dentro, è comunque aperto il furgone, nel senso non è stato aperto per la distribuzione, ma il furgone è aperto, ci stavano gli uomini dentro. È come se fosse una stanza, quindi sì, c'erano gli uomini seduti dentro, qualcuno ogni tanto a turno scendeva, si metteva fuori perché faceva un caldo bestiale, certo. Tenevano in moto, ma era chiuso nella distribuzione, insomma, non...
Quindi a lei non risulta che questi spray, qualunque essi siano, fossero stati distribuiti, lacrimogeni, gas...
No, perfetto, lacrimogeni sì, non sono stati distribuiti e stavano là dentro, di spray non ce ne stavano, né tantomeno sono stati distribuiti, insomma, sono cose differenti, è questo che volevo spiegare.
Mentre il gommo ce l'aveva a disposizione le autovetture, giusto?
Il gommo ce l'aveva perché loro c'erano tutte le autovetture pronte, non avevano dietro l'armeria, per cui si portavano dietro per la necessità anche gli scooter sfollagenti e i giubbetti protettivi dentro le macchine.
E questi gas?
E questi lacrimogeni, che erano sempre CSCN.
Lei già ci ha detto che a Bolzaneto c'è stato poco e niente nei tre giorni del G8. C'è passato due volte, se non
erro, insomma, prima che succedesse, perché poi il tutto è successo fra il venerdì e il sabato, quindi voglio dire, io venerdì e il sabato stavo a Forte San Giuliano, non ho avuto più la possibilità di muovermi, quindi non
è mai andato tra...
non sono andato
venerdì, sabato e domenica. Lei non è mai andato a Bolzaneto, quindi c'è andato prima a posare l'automezzo e dopo
quando sono andato a ritirare, però quando sono andato era tutto finito, non ci stava.
Grazie, un'altra domanda.
Possiamo licenziare il test? Grazie ispettore.
Buongiorno, buon lavoro.
Allora. Presidente, volevamo chiedere se erano stati inviati dal generale Mattiello quei documenti.
Sì, sono stati inviati il giorno la mattina successiva all'udienza.
Ci sono qui, quando chiedevamo quando è possibile di potermi, o che ne venga data lettura se sono brevi o di...
Sono stati inviati a mezzo fax il giorno successivo. Grazie.
Non sono brevi, vedo che anche la difesa se ne poteva dare lettura quando sono a disposizione nel verbale, eh? Anche domani non c'è problema.
Possiamo leggere domani.
Sì, leggiamo domani così visto che attenevo.
Vediamo Nicola Sica. E teste, stai pure anche. Buongiorno, lei ha l'obbligo di dire la verità, deve leggere quella dichiarazione di impegno, ecco, deve accendere il microfono, grazie.
Consapevole, mi siedo?
E no, deve stare in piedi per la
consapevole formula. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza.
S'accomodi pure, dia le generalità e la qualifica.
Tenente colonnello del 18 Corpo di Agenti di Custodia, Zito Giuseppe, nato a Torino, 12-6-66.
Ecco, all'epoca del G8 lei che incarico aveva?
All'epoca del G8 prestavo servizio a Torino presso il provveditorato ed ero responsabile dell'area traduzione e piantonamenti.
Grazie. Prego, pubblico ministero.
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
All'epoca del G8 lei che grado aveva?
Capitano.
Era capitano. Ebbe qualche incarico per in relazione all'evento del G8?
Sì, io sono venuto a Genova all'inizio, ho collaborato con l'allora colonnello Doria per la parte dell'organizzazione logistica.
Sì.
Poi nel periodo nel momento del G8 sono andato a Forte San Giuliano per coordinare il servizio delle traduzioni e piantonamenti sul posto.
Ecco, lei questo incarico di coordinare il servizio piantonamenti a San Giuliano da chi lo ricevette?
Lì ci sono stati fatti degli ordini di servizio firmati dal generale Ricci.
Dal generale Ricci. Ecco, materialmente che cosa doveva fare lei a San Giuliano?
Io lì dovevo coordinare il servizio che si espletava nell'individuare gli ispettori disponibili sul momento per eseguire la traduzione.
Sì, quindi individuare le scorte, diciamo, i disponibili, sì, per effettuare le traduzioni.
Sì.
Ecco, questo incarico lo ha svolto da solo o c'era qualche suo collega lì?
C'era il mio collega, allora capitano Coletta.
Su San Giuliano?
Sì, sì.
E invece per Bolzaneto, per quello che lei ha conoscenza?
Gli altri miei due colleghi.
Che erano?
Allora, capitano Bruno Pelliccia e Cimino Ernesto.
I suoi superiori chi erano? I suoi superiori al momento del durante il G8?
Era il generale Ricci.
Lei pigliava ordine. Ecco, per quello che sa lei ovviamente, sì. Il colonnello Doria di che cosa si occupava? L'allora colonnello Doria.
Se non ricordo male, collaborava con il consigliere Sabella.
Quindi collaborava con il dottor Sabella, ma solo sulle traduzioni o aveva un incarico più generale, sempre per quello che lei sa? Senti.
Non lo so, questo di dire la verità non lo so, perché io con l'ora colonnello Doria ho collaborato all'inizio con la parte logistica, quindi mi ricordo che mi dava indicazioni per quanto riguarda cioè proprio la parte logistica, possono essere sedie, armadi, queste cose qui.
Ho capito. No. Ecco, lei materialmente dove alloggiava? A San Giuliano?
No, noi alloggiavamo a Ponte Decimo, l'istituto.
Dice noi, perché oltre a lei chi alloggiava?
Sì, altri miei colleghi.
Tutti i suoi colleghi che abbiamo citato.
Sì, tutti quanti alloggiavano.
Anche il generale Ricci alloggiava a Ponte Decimo?
No, non ricordo. Non lo ricordo, ma mi sembra di no.
Ecco.
Perché era una caserma.
Sì. Ecco, il GOM che compiti aveva?
Il GOM a noi ha supportato per la bonifica del territorio, cioè prima di fare la traduzione vedeva se c'era manifestanti oppure c'era problemi di ordine pubblico.
Ecco, senta, le traduzioni con che veicoli venivano effettuate?
I mezzi quelli a disposizione dell'amministrazione.
Erano tutti delle stesse dimensioni questi mezzi?
No, i nostri erano più piccoli perché avevamo riscontrato i problemi di... cioè non entravano pullman grossi, non siamo riusciti a portarli fino sul piazzale, perché erano sul piazzale, se non ricordo male c'era tutta una salita con una curva che poi c'era un piazzale, quindi erano mezzi abbastanza piccoli i nostri, cioè il mezzo abitale, diciamo, il furgone.
E quanti posti, quanti detenuti poteva trasportare?
Il furgone dipende, poi di solito si porta un singolo detenuto, ecco, cioè ci sono due celle, però non mi ricordo adesso, erano piccoli, mi ricordo che i furgoni normali di solito si porta un detenuto.
Uno solo?
Ma non ricordo quante celle... quando ce l'avessero questi furgoni, sinceramente.
Ecco, invece ne esistono di più grandi.
Sì, esistono anche quelli con più celle, proprio i pullman. Anche.
Ecco, però a San Giuliano non li avevate questi pullman.
No, e non salivano, c'era quel curvone che non saliva.
Che lei sappia, invece a Bolzaneto c'erano questi pullman?
Qualche pullman l'ha portato, però non so sinceramente, perché io poi siamo restati lì fino alla fine. So.
Ecco, il servizio centrale traduzione, quando prendeva in carico, diciamo così, il detenuto per tradurlo?
Nel momento in cui veniva, praticamente nel momento dopo l'immatricolazione, la visita, l'immatricolazione, poi noi lo facevamo prenderlo in carico.
Per quello che sa lei, dopo... dal momento dell'immatricolazione al momento in cui ciascun detenuto arrestato materialmente saliva sul veicolo e partiva, ci sono stati dei tempi di attesa?
I tempi erano i tempi tecnici, io per Forte San Giuliano era il minimo, cioè il minimo indispensabile.
E più o meno quanto potrà essere stato?
Io mi ricordo al massimo, se tutto era massimo 20-30 minuti, non di più, cioè, io mi ricordo così. Anche perché noi abbiamo fatto pochissime traduzioni.
Quando era sì. Perché? Pochissime?
E noi abbiamo fatto pochissime traduzioni perché la caserma è stata... i manifestanti hanno cercato di entrare e quindi ci sono stati problemi di ordine pubblico.
E, sì.
E quindi mi sembra che Forte... 27-30 traduzioni, ma non di più, penso. Cioè adesso non mi ricordo i dati precisi, però mi ricordo che era un po'...
Sì. Ecco, circa i tempi di attesa, quando era stato sentito il 14 novembre del 2003, le aveva detto, a mio giudizio si dovevano mediamente girare intorno ai 60 minuti.
Allora ecco, però penso proprio per problemi grossi, perché di solito se non una volta che il diciamo che c'è la visita, è pronto, se c'è il mezzo.